Oggi è sponsorizzata dal Comites, il Comitato degli Italiani in Nuova Zelanda.
Con fondi ottenuti dal Ministero degli Affari Esteri e Cooperazione Internazionale.
Buongiorno e benvenuti ad Onda Azzurra.
Notizie, musica e cultura per italiani, creato da italiani
e dedicato ad italiani in Nuova Zelanda.
Passa il tempo, pensavo di andare.
Buongiorno, buona domenica a tutti, come va?
Ebbene, io sto bene, però sto sentendo che c'è qualcuno dietro che sta respirando con noi, chi sei?
Io lo so, ciao Francesca Kerwin, come stai?
Buongiorno a tutti, io tutto bene, voi?
Benissimo, grazie, siamo contente che sei qui con noi oggi, questa
grazie
bella domenica. Senti, ma tu sei un'esperta di così tante cose che noi ora non sappiamo neanche da quale parte attaccarti, cioè sei una, come si dice in Nuova Zelanda, una all-rounder.
Una
donna del Rinascimento, cioè sei una pallavolista.
Vinista.
Vinista, bevi un sacco di vino. No, sto scherzando. Spero che vieni, cioè lo fate voi il vino.
Di vino.
Sei un'enologa, si dice enologa.
Enologa. Grazie.
Enologa non ancora, però sì, me ne intendo di vini, sì.
Ok, perfetto.
Vabbè, uno diventa un enologo con il tempo, con il bere,
esatto.
No? Esatto, per cui siamo quasi arrivati. Più sei una ragazza italo-neozelandese, un misto di tutte e due.
Delle migliori cose del mondo.
Welcome.
Esatto.
Sei con gente che ti capisce. E più sei simpatica e grazie per essere qui con noi oggi. Allora,
grazie,
vogliamo parlare un po' di tutto. Allora, prima di tutto, in Nuova Zelanda, ma continui a essere una pallavolista ora, per esempio, lo stai facendo ancora?
Sì, allora praticamente io facevo pallavolo in Italia ad alti livelli, però pallavolo indoor, quindi all'interno 6 contro 6, non so se avete presente.
Sì, abbiamo presente dall'Italia,
ecco,
perché qui non è una cosa che va, vero?
Infatti, poi mi sono trasferita qui 2 anni e mezzo fa e appunto ho provato a giocare a indoor, però ho notato che qui la situazione è proprio un disastro dal punto di vista pallavolistico ed è allora che mi sono data al beach volley, che invece è un po' più sviluppato, perché essendo un gioco 2 contro 2, l'importante è appunto avere una compagna di un buon livello che ha dei buoni obiettivi e tanta voglia di fare, e alla fine si riesce un po' ad avere successo, insomma. E quindi mi sono data al beach.
Secondo te perché pensi che il volley non va tanto qua, però il beach volley fino a un certo punto riesca a capire, però
sì.
Come mai non va il volley qua?
Io penso che sia più una questione proprio di cultura, di tecnica, cioè nel senso da tanti anni che si gioca a pallavolo in Italia e quindi ci sono tanti buoni allenatori che fin da piccola ti insegnano a livello tecnico come si gioca, invece qui diciamo secondo me manca un po' questa cosa, un po' come il rugby e il calcio, no? Che mancano un po' magari gli allenatori di calcio, invece di allenatori di rugby è pieno, e quindi secondo me se non hai la tecnica fin da piccolo poi è un po' troppo tardi impararla a quest'età. E quindi secondo me sì, manca proprio a livello tecnico, ed è un gran peccato, perché anche dal punto di vista fisico le ragazze neozelandesi sarebbero veramente
brave, infatti
bravissime, cioè anche se le porto in Italia e le faccio allenare un po' da degli allenatori italiani, secondo me se avrebbero delle potenzialità enormi, però purtroppo manca proprio questa.
Ma ci stai pensando?
No, io per ora sono felice qui, però
hai detto che sei andata dalla pallavolo al beach volley, mi è venuta questa cosa che è la differenza tra l'Italia e la Nuova Zelanda, l'indoor e l'outdoor. Chissà se
sì,
è anche una cosa di questa cosa qui, una cosa non lo so se è geografica, perché i neozelandesi sono più portati sempre a stare fuori, infatti, no? Vicino al beach e cose.
È vero.
Chi lo sa, questa era solo un'opinione che mi è venuta mentre lo facevi. E senti, questo beach volley inizia a essere abbastanza preso qui, è abbastanza successo, che cosa succede?
Sì, allora praticamente non so se Sicuramente sì, ci sono i Commonwealth Games che sono molto importanti per la Nuova Zelanda, e per la prima volta quest'anno come paese ci siamo qualificati con i beach volley. Sì, quindi io non sono stata selezionata purtroppo perché ho avuto dei problemi con il trasferimento dalla federazione italiana a quella neozelandese, quindi adesso sono una giocatrice neozelandese a tutti gli effetti. Però insomma abbiamo dei buoni progetti in mente. Adesso la mia compagna Olivia, che è neozelandese, è negli Stati Uniti e sta finendo il suo ultimo anno lì al college, e quindi a luglio ci troviamo in Italia, a Treviso, sì, e faremo 2 mesi di allenamento e partite in giro per l'Italia, appunto anche con il nostro allenatore, quindi speriamo che appunto confrontarci con atlete molto più forti di noi, insomma riusciamo a crescere. E poi ci sono una serie di tornei internazionali a cui devi partecipare per guadagnare punti, è un po' come il tennis. E quindi più tornei internazionali fai e più punti hai e più hai possibilità di qualificarti per tornei importanti. Ovviamente per me c'è il sogno olimpico, però sono un po' combattuta perché sono consapevole che è un po' troppo tardi, perché non che io sia vecchia, perché ho solo 24 anni, però ho iniziato diciamo a giocare a beach un po' troppo tardi. E
non dire
e
mai
quindi
troppo, Francesca, no, cioè, tutti noi siamo lì vicino a te, dietro di te, no, mai dire mai, mai.
Le prossime... sì, dai, infatti io ci provo fino alla fine, fino a quando vedo che proprio non ce la faccio vado avanti e continuo ad allenarmi, anche perché mi piace tantissimo e sono appassionata, proprio anche guardo sempre le partite ad alti livelli per imparare dai più forti, quindi mi piace proprio tanto, mi piacerebbe veramente tanto, e quindi continuo a lavorare duro e vediamo dove mi porta.
E le prossime Olimpiadi quando sono? Perché proprio mi è scappato.
Sono 2020 a Tokyo.
2020 a Tokyo, perciò c'è ancora un po' di tempo
Francesca,
per fare delle cose.
Dai.
Che poi mi sembra che hai un programma molto interessante.
Sì, devo solo un po' stare attenta ad allenarmi a giocare in Italia, perché c'è la tentazione del vino, dei formaggi, della pizza, della pasta, dei carboidrati.
Infatti guarda, mentre ne parli io dicevo ecco questa giovinotta come si abbina la pallavolo con il vino,
c'è la spiaggia, perché già quello
un po' di vino ti pare,
però
che uno
fa una bella partitina, poi arriva l'ora di pranzo, c'è
te mangi un po' di formaggio,
esatto.
Senti, ma posso dire
qualche
una cosa
salumino.
Cioè ti pare che un italiano che va all'Olimpiade non si mangia le cose buone, non si beve un po' di vino?
Sì,
naturalmente un atleta italiano è attento eccetera eccetera, però non dice di no a un bel pezzo di mozzarella e un bel bicchiere di vino,
infatti,
no?
Infatti, secondo me
fa bene.
Sì, c'è da dire che è veramente dura, perché devo avere sempre una disciplina pazzesca, no? Perché se giochi sulla sabbia devi essere il più leggero possibile. Però purtroppo io sono veramente un amante del buon cibo e del buon vino, quindi faccio veramente fatica, soprattutto in Italia, quando dico sono qua una volta all'anno e non posso dire di no a quello che mi viene dato in tavola, soprattutto quando vado a casa di mia nonna Silvana che mi prepara i piatti buonissimi, quindi sì, è dura.
Sto in crisi, solo pensarlo, perché ogni volta che vado in Italia è la stessa cosa, cioè
io.
Faccio
Napoli a tappa, cioè prima tappa gelato da Tot, seconda tappa pizza a Montesanto, terza tappa, cioè ti capiamo,
però è bellissimo, perché passiamo tutto l'anno a sognare queste cose, poi quando siamo là è giusto che ce le godiamo.
Esatto, però noi non come te non siamo leggere sulla sabbia. Questa è la cosa diversa.
Ma parla per te,
no, sorella, mi dispiace, ma in questo
parla per te, guarda, non l'ho mai visto.
Senti, allora 2020 Tokyo, Madonna, ti dobbiamo parlare prima del 2020, dobbiamo sapere tutto,
sì,
dobbiamo sapere tutto quello che fai. E
sì,
già con questo in mente già sai esattamente quello che devi fare?
Sì, assolutamente.
C'è proprio un programma.
Sì.
Wow. E senti, e c'hai un coach qui, un allenatore italiano o neozelandese?
Neozelandese, allora il mio allenatore, diciamo che abbiamo più di un allenatore, e, perché appunto siccome siamo sempre in tanti luoghi diversi è difficile che il nostro allenatore ci segua. Attualmente ho due allenatori principali, Fiona che è qui a Auckland e quindi mi dà una mano qui in Nuova Zelanda, e invece Charles che è sempre neozelandese che abita in questo momento ad Abu Dhabi, e lui sarà quello che verrà in Italia e ci seguirà in Italia. Wow. Quindi diciamo che siamo contenti di avere un po' questo aiuto tecnico.
E poi è bello avere aiuto da due persone, perché avere solo un allenatore è sempre
sì,
una direzione,
infatti.
Invece avere è come avere due mani con
due teste. E poi troviamo anche questo, diciamo, il fatto di avere un uomo e una donna ci aiuta molto, perché la donna è più un po' più emotiva, così, invece l'uomo è duro e lo ascolti, e quindi sì, c'è questa cosa. È bella, insomma, avere una squadra così.
Molto interessante.
Senti, mi sembra un momento ideale per digerire tutta questa informazione, no?
Certo.
Hai scelto delle canzoni per noi, e una delle canzoni abbiamo scelto per te, Cesare Cremonini, di Buon Viaggio, che faremo alla fine. Però
sì.
come punto, prima canzone avevamo scelto Giorgia e Marco, adesso mi scappa il nome.
Mengoni.
E la canzone è Come Neve.
Sentiamocela, sì. Dai. Okay. Sentiamocela.
Dai.
Perfetto, insegnami tu come cadere. Immediatamente ho pensato a tu che cadi nella sabbia. Non cadere per le Olimpiadi, mai si dice a Napoli.
No, si tuffa, non cade.
Che bello, ho proprio voglia di vedermi una bella partita. Dove si va a Auckland a vedere una partita di beach volley?
Beh, ce ne sono tante a Mairangi Bay.
Ah.
E poi a Mission Bay anche. Però il centro principale è Mamangalui.
È il posto più surfy, più sportivo,
esatto.
Di cose. Ma senti, c'è una domanda, può essere anche molto idiota, scusa, però ne so molto poco di questo sport. Il tipo di sabbia naturalmente è diverso qui, perché noi abbiamo quella sabbia bianca, quella rosa, quella che c'ha più conchiglie, sì. Eccetera eccetera. Voi dovete essere abituate a tutti i tipi, oppure state già pensando al tipo che ci sarà a Tokyo?
Allora, la sabbia dei tornei, quelli internazionali e delle competizioni più alte, tipo Olimpiadi, eccetera, è sempre la stessa, cioè la controllano e a volte anche la importano, cioè non è necessariamente quella naturale della spiaggia, ma per il campo da beach, diciamo, la fanno in una certa maniera che deve essere abbastanza fina e non troppo profonda. Ovviamente qua in Nuova Zelanda e in tutti i paesi c'è di tutto, quindi ti adegui un po' a quello che hai. Ho sentito che per esempio negli Stati Uniti, dove Selena è la mia compagna, la sabbia è estremamente profonda, quindi veramente se ti alleni lì per 2 mesi dopo non salti come una cavalletta, perché sei abituato appunto ad affondare e ad andare giù, e invece qua io la trovo un po' più dura, sinceramente, però insomma ti devi abituare un po' a tutto e poi insomma
è difficile però fare la transizione. Se ti abitui a una cosa,
assolutamente
è una cosa abbastanza difficile. Questa è una cosa che l'allenatore ti può aiutare, però wow, è abbastanza complicata.
Vero.
Fantastico, mi piace un sacco di iniziare a capire cose di cui non ho mai pensato.
Sai cosa mi appassiona di più del beach? È che io ero abituata in Italia a giocare a indoor, e praticamente siamo in 6 in campo, no?
Mm-hmm.
Quindi ti arriva la battuta, c'è chi riceve, chi alza e chi attacca, no? Quindi ognuno ha un po' il suo ruolo. E per carità è bellissimo, perché sei in una squadra, condividi tutto con le tue compagne, eccetera. Però quando mi sono appassionata al beach, mi sono resa conto che è bello, perché essendo solo in 2 tocchi la palla molto di più e sei molto più responsabile del successo o del fallimento, no, della tua squadra, perché è tutto basato su di te, sulla tua compagna. Quindi devi avere, diciamo, una forza interiore, perché nel momento in cui sei in difficoltà non è che l'allenatore può sostituirti con qualcun altro in panchina, oppure l'alzatore magari non te lo alza un'altra persona. Devi per forza venire fuori dalla difficoltà, altrimenti la partita è persa. E quindi mi piace proprio per quello, perché è un po' una sfida, diciamo, anche contro te stesso a fare qualsiasi cosa, anche quando magari non ti senti bene, quando non senti di non potercela fare. Quindi è per quello che mi piace tantissimo.
E poi è un matrimonio di 2 persone,
sì,
che
mamma
hanno bisogno
mia.
Di veramente cioè capirsi, odiarsi, amarsi, tutto.
Bisogna essere affiatati, secondo
sì,
me.
Ma infatti voi che siete donne mi capirete, cioè trovare la compagna perfetta è peggio di trovare il marito perfetto, cioè veramente, perché una non va bene, un'altra non ha questo problema, veramente è un matrimonio.
È proprio un matrimonio. Guarda, che secondo me nessuno trova la persona ideale, e trovare i sistemi che rendono una persona ideale, perché diciamo la
verità,
noi siamo tutti singoli, cioè dobbiamo tutti sacrificare e trovare quelle cose che ci fanno andare avanti normalmente.
Sono quelle situazioni dell'affiatamento con uno, che secondo me quando uno gioca uno sport diventa ancora più evidente, che devi sapere, cioè ti muovi in questa direzione, allora capisci subito che cosa stai per fare e riesci a cominciare.
Sì, è verissimo.
invece se uno non va d'accordo in quella maniera devi essere quasi quasi avere il
ESP, una cosa telepatia, perché quando si fa uno sport singolo, cioè tu devi solo, sei tu solo, cioè devi avere quella forza mentale, eccetera eccetera, però con un'altra persona non solo devi avere la forza per te, però devi ispirare all'altra persona di avere la stessa forza che c'hai tu.
È vero,
però, sì. Wow, è una cosa psicologica abbastanza interessante, no?
Sì, no, è affascinante. Sì.
È affascinante,
sì,
sì, è proprio affascinante, perché è proprio un altro, cioè stiamo parlando di sport.
Anche sì, perché devi sapere anche magari come comportarti con l'altra, cioè con la tua compagna, no? Sapere cogliere magari il momento di difficoltà, capire che cosa dire al momento giusto, che cosa fare al momento giusto. Poi c'è magari quella che fa un po' più da leader, quella che invece deve essere trainata, però comunque c'è da completarsi, insomma, no, è veramente affascinante.
Poi,
sì,
poi con due, secondo me queste cose si notano molto di più quando sei, sì, quando sei una squadra di 10 persone, per esempio. Certe cose non si notano forse così tanto quando, perché ci puoi andare, cioè c'è altri
compagni. E poi ci sta sempre uno che sta, è meglio dell'altro, eccetera. Cioè invece in due dovete proprio alzarvi a un livello. Wow, allora io non vedo l'ora di vederti a Tokyo. Ora mi hai proprio, mi hai ispirato e non ti lasciamo in pace, eh?
Va benissimo.
Infatti seguiremo il tuo tragitto fino a Tokyo. Chissà, la Comites ci manda a Tokyo per fare interviste agli italiani. Dai, ne siamo. Senti, ma intanto ci abbiamo un paio di minuti. Mentre non stai facendo la palla a volo, beach volley, eccetera, eccetera, bevi il vino. Che cosa dici di questa cosa con cui lavori spesso? Dai.
Sì, allora, in breve, quando mi sono trasferita qui in Nuova Zelanda, e ho capito insomma di voler inseguire i miei sogni con il beach volley, ho parlato con i miei genitori mi hanno detto guarda figlia mia, noi siamo contenti di questa cosa, però in qualche modo dovrai vivere e guadagnare qualche soldino, e quindi da lì è partita l'idea di importare i nostri prodotti preferiti dalla nostra regione che è il Veneto. E praticamente niente, abbiamo iniziato questa avventura, siamo principalmente io e mio padre, anche se mia madre ritiene la presidentessa della compagnia e il mio ragazzo mi dà una mano con la contabilità e tutto, e niente, quindi è un business di famiglia e ne siamo molto orgogliosi, perché abbiamo fatto una cosa un po' particolare, cioè abbiamo chiamato ogni tipo di vino con un nome diverso di qualcuno della nostra famiglia italiana, dei nostri amici italiani, che rispecchia un po' le caratteristiche del vino. Quindi per esempio c'è il Carmenere, che è il nostro vino da tavola nel nord-est, che l'abbiamo chiamato Nonno Mario perché mio nonno è il classico italiano che ha vissuto la guerra, che non pagherebbe mai più di un euro per una bottiglia di vino, e quindi per noi quello è il Carmenere, quindi un po' tutte queste storie, esatto, quindi un po' tutte queste storie qui, che per me è bellissimo perché io adesso vivo qui e sono felice, però mi manca tantissimo casa. E il fatto di avere comunque questo continuo bisogno di parlare dei miei cari, dei miei affetti, del vino italiano, in qualche modo me lo fa mancare un po' meno, perché lo sento sempre presente, quindi sì.
Molto bella, come sì, mi piace molto questa idea, che
e
uno
poi facile,
parli
sì,
delle persone che ti mancano, più li senti meno mancare, sì, cioè, sì. Ma com'è che vi è venuta questa idea di chiamare proprio il vino dopo un membro della famiglia o un amico?
Allora, ci è venuto in mente perché nel momento in cui siamo venuti qua ci è venuta questa idea, abbiamo notato che la competizione è altissima, no? E ci sono tantissimi importatori, tantissimi vini, e quindi devi un po' avere un punto di differenza, e la differenza per noi è la storia, no? Perché non siamo intenditori di vini, però beviamo semplicemente quello che ci piace, e quindi abbiamo scelto i vini, e io e papà ci siamo seduti a tavola, e veramente nel giro di 2 minuti ci sono venuti fuori tutti i nomi, cioè abbiamo il Manzoni, ci è venuto subito in mente la mamma, il Pinot Grigio, ci è venuto in mente la nonna Silvana, il Merlot, il nostro amico Ciccio, che è un pilone che giocava con la nazionale italiana, amico di papà, che sì, ha qualche chiletto in più, però a lui piace un bel merlot e quindi l'abbiamo chiamato Ciccio. Insomma, tutto questo quindi ci è venuto veramente in maniera molto naturale ed è bellissimo perché tutte le storie che raccontiamo sono assolutamente vere, quindi anche fa più facile raccontare la storia. Però devo dire che sì, è stata una bella idea, non solo mia, anche di papà e di un altro nostro amico Kevin che ci ha aiutato, però diciamo che sta funzionando perché le persone neozelandesi sono anche molto affascinate dall'Italia, no? E da tutte le storie che abbiamo da raccontare, quindi se ogni volta quando vendiamo il vino questa cosa funziona.
Lo sai, una cosa molto bella il fatto di quando tu compri una cosa che sia una cosa di design oppure una cosa importante, conoscere la parte di dietro, la funzione eccetera eccetera, ti attacca più a quello che stai comprando, ti coinvolge pure a te nella famiglia.
È vero.
Per cui è una cosa molto, cioè è una cosa psicologicamente che fa bene, perché non compri un prodotto, compri la storia.
È vero.
E questa è proprio una cosa molto bella, mi piace un sacco. E lo sai, non lo sapevo, io pensavo che vabbè, avevate fatto questi vini eccetera eccetera, nomi con il nome di tuo padre eccetera eccetera, invece sentirlo detto così vale molto di più. Vale, sì. Da proprio un bellissimo feeling.
Poi dà anche un aspetto culturale, so che è famiglia, però cioè ci sono queste storie che connettono con l'Italia, da dove proviene il vino, eccetera.
Poi allora... È vero. Poi per me c'è una soddisfazione enorme perché, per esempio, che ne so, quando siamo a cena da amici così neozelandesi, che magari loro hanno il nostro vino, sentire a tavola che poi loro hanno l'accento un po' così, però per esempio quando dicono "Can you please pass me the nonno Mario?" e dicono "Puoi passarmi il nonno Mario?" invece che dire Carmenere dicono il nonno Mario, quindi è bellissimo perché proprio anche loro si sono affezionati ai nomi, diciamo.
Che dolce! Non me lo dimentico ora, mi dovrò andare a comprare un nonno Mario.
Sì. È buonissimo, tra l'altro, il vino di mio nonno. Perfetto. Sì.
Senti, mi sa che questo è un altro programma, sì. Perché è così carino questa cosa che non la vogliamo far sfuggere, per cui facciamo finta che questa intervista è stata solo per Beach Volley e la prossima
parte uno.
E la prossima sarà dei vini, se non ti dispiace ritornare, perché sei stata gentilissima.
Grazie a voi.
Sfortunatamente dobbiamo scappare, non abbiamo neanche sentita l'ultima canzone.
No, perché... abbiamo tempo per metterla.
Sì. Se possiamo... Allora, partiamo con questa
ultima
canzone.
Salutiamo Francesca. Grazie, è stato un altro programma dove abbiamo imparato un sacco di cose, perché adesso ho delle idee molto più chiare sul volley.
Vedrai che Antonella inizia il beach volley.
Dai, che il prossimo weekend vi vedo giocare in spiaggia a Mission Bay.
Comunque ti salutiamo e lasciamo tutti quanti con la seconda canzone che ha scelto Francesca, che è Buon Viaggio di Cesare Cremonini, e buona domenica.
Alla prossima. Ciao.
Grazie a tutti, buona domenica. Ciao.
Buon viaggio, che sia un'andata o un ritorno, che sia una vita o solo un giorno, che sia per sempre un secondo. L'incanto sarà godersi un po' la strada, amore mio comunque vada, fai le valigie e chiudi le luci di casa. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che non c'è niente di più vero di un miraggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Detto che tutto quello che cerchiamo non è sul palmo di una mano, e che le stelle puoi guardarle solo da lontano. Ti aspetto dove la mia città scompare e l'orizzonte è verticale, ma nelle foto hai gli occhi rossi e vieni male. Coraggio, lasciare tutto indietro e andare, partire per ricominciare, che se ci pensi siamo solo di passaggio, e per quanta strada ancora c'è da fare, amerai il finale. Share the love, share the love, share the love.
Azzurra ogni domenica alle 11:20 di mattina oppure online a qualsiasi ora su planetaudio.org.nz/ondazzurre.
Grazie Comites.